qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri ascoltatori. Kamala, l'altra faccia di Barack Obama, sarà la fine degli Stati Uniti e dell'Occidente. Lettera di Deborah Fait. Kamala Harris, se eletta presidente, continuerebbe l'opera distruttiva di Barack Obama nei rapporti con Israele. Già boicotta il discorso di Netanyahu al Congresso. Boicottare il discorso di Benjamin Netanyahu è stato un errore da scolaretta da parte di Kamala Harris. In primo luogo, ha dimostrato che l'America, con un governo democratico, sarà ostile a Israele, interrompendo, come aveva fatto con perfida soddisfazione, Barack Obama, la decennale alleanza tra i due paesi. Oltre a questo, Kamala si è persa una lezione di grande politica che avrebbe potuto esserle d'insegnamento, visto che ambisce ad occupare la sala ovale della Casa Bianca senza averne le capacità. L'arte oratoria e la enorme esperienza politica di Bibi hanno conquistato il Congresso, tanto che il suo discorso è stato interrotto da vere e proprie ovazioni da parte dei repubblicani presenti in aula. Persino qualche, seppur raro, democratico, che aveva avuto l'onestà di non boicottare Netanyahu e, di conseguenza, Israele, ha tentato un piccolo applauso, cercando di non farsi notare. Le ovazioni continue, con altrettanti standing ovation, non hanno permesso al Premier di dire due frasi di fila senza essere interrotto. «Non è uno scontro di civiltà», ha esordito Bibi, «ma tra civiltà e barbarie», intervenendo sul 7 ottobre, paragonandolo all'attentato alle Torri Gemelle. Netanyahu ha presentato ai senatori Noah Argamani, la giovane rapita e liberata dopo 8 mesi di prigionia e di schiavitù presso una famiglia di Gaza, complice di Hamas. Ha portato con sé anche 2 soldati, uno dei quali un arabo israeliano, presentandoli come i giovani eroi di Israele. «Israele e gli Stati Uniti devono stare insieme. La nostra vittoria sarà la vostra vittoria». In sala c'era la deputata di origine palestinese Rashida Tlaib, che reggeva un cartello con la scritta «criminale di guerra», ma tutti conosciamo l'odio della deputata per Israele. All'esterno del Campidoglio, intanto, si svolgevano le manifestazioni dei tanti rappresentanti del male del mondo. Il piazzale stracolmo di utili idioti serbi dell'Iran, che bruciavano bandiere, urlavano il loro odio, auguravano lo sradicamento dello Stato ebraico e la morte dei suoi abitanti. Nancy Pelosi, speaker della Camera, una delle leader più influenti dei Dem, si è messa ignobilmente dalla loro parte con una frase stupida quanto meschina: il peggior discorso mai tenuto al Congresso da un leader straniero. Il comportamento ostile dei democratici fa temere che se venisse eletta la Harris alla presidenza degli Stati Uniti, Israele sarebbe solo al mondo, senza alleati, senza sostegno morale né aiuti per difendersi. Una situazione drammatica, considerando che l'unico sbocco di questo piccolo paese è solo il mare. Se i nostri nemici dovessero colpire l'aeroporto saremmo in trappola. Niente possibilità di fuga, nessuna via di salvezza. Come si diceva durante la guerra dei 6 giorni, quando Israele circondato stava per essere eliminato, l'ultimo spenga la luce. Allora non è accaduto e abbiamo vinto. Adesso non ne sarei così sicura, perché Israele non deve difendersi solo dal nemico arabo e dall'Iran, ma dagli arabi, dall'Iran, dall'ONU, dagli USA e dal mondo intero. Tutti convinti che uno Stato ebraico, unico al mondo, più piccolo della Lombardia, non debba esistere. Eppure, udite udite, Israele anche nel 2024 è annoverato fra i 10 paesi più felici al mondo. Quando, 10 anni fa, le Nazioni Unite decisero di misurare il livello di felicità dei vari paesi del mondo, Israele fu subito tra i primi, insieme alla Finlandia. Com'è possibile che anche adesso, con i suoi problemi di sicurezza, con le guerre e il terrorismo da cui deve difendersi costantemente, riesca a mantenere un livello di felicità così alto? Dopo il 7 ottobre tutti avremmo giurato che quella tragedia avrebbe minato la salute mentale del paese, ma questo non è avvenuto. La risposta è nel carattere del popolo ebraico e alla solidarietà che ogni evento traumatico suscita tra la popolazione. L'essere insieme, aiutarsi in un l'altro, piangere e soffrire, gioire insieme, partecipare, questa è la parola magica. Partecipare sempre e comunque ai dolori e alle gioie altrui. In Israele nessuno si sente solo e abbandonato. Dopo il 7 ottobre, secondo gli esperti, gli israeliani hanno trovato una forza mentale incredibile, quel senso di unità che hanno sempre avuto, soprattutto nei momenti di pericolo e di dolore. Li ha salvati dal baratro. In momenti così tremendi c'è già qualcuno che incredibilmente pensa di ricostruire più belli di sempre tutti i villaggi che gli arabi hanno bruciato. La chiave della felicità di Israele è il sapersi aiutare e la consapevolezza di vivere in un paese pieno di emozioni, eccitante e dinamico. Secondo uno studio della Harvard University, il segreto è l'essere sempre stimolati, vivere una vita non comune, per niente convenzionale. I conflitti continui, anziché scoraggiare e stancare la gente, la rendono più forte e più desiderosa di sentirsi insieme. Un popolo, un paese. Il mondo che tanto ci odia è afflitto da rabbia, depressione, solitudine. Israele è il contrario di tutto ciò ed è questo che lo rende sempre più vivace e pieno di inventiva. Nonostante l'ostilità di cui è circondato, nonostante le sfide e le guerre, Israele risulta essere, contro ogni previsione logica, costantemente abbonato alla felicità. Di Deborah Faith.